Autorizzo il caricamento di questo file audio sulla piattaforma Moodle affinché possa essere ascoltato anche dagli altri studenti di questo corso. Riprendendo dunque la trattazione dei limiti di ammissibilità ex articolo 2721, i limiti di valore previsti dall'articolo 2721 per la prova testimoniale operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti poi stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo, come nel caso ad esempio di un curatore che agisca in revocatoria fallimentare, secondo una pronuncia della Cassazione del 2015, la numero 3336. Bene, l'anacronisticità della previsione, ai sensi di questo articolo 2721, che è stata universalmente riconosciuta in dottrina, porterebbe dunque alla totale inutilizzabilità di questo strumento probatorio se il secondo comma non prevedesse un opportuno correttivo, laddove consente all'autorità giudiziaria l'ammissione di questo mezzo di prova anche oltre il limite precedentemente indicato, insomma, di cui ho parlato poco fa. Va anzitutto ribadito che i limiti previsti dagli articoli 2721 e seguenti del Codice Civile si riferiscono esclusivamente ai contratti e agli atti negoziali indicati nell'articolo 2726, ovvero il pagamento e la remissione del debito. Anche se l'estensione di queste limitazioni alla prova del pagamento e alla remissione di debito, operata appunto dal 2726, è stata molto discussa. Infatti, secondo una pronuncia della Cassazione del 2009, gli atti di accreditamento e di versamento in conto corrente non sono qualificabili quali autonomi negozi giuridici o quali pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma quali atti di utilizzazione di un unico contratto di conto corrente ad esecuzione ripetuta. Ne consegue dunque per la Cassazione che per essi non valgono i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti con riferimento ai contratti dagli articoli 2721 e seguenti, che non sono riferibili ai meri fatti storici, sia pur connessi con il contratto stesso, e i relativi documenti, secondo sempre la Corte, non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o dall'altra parte. In tema di contratti, invece, i limiti di valore stabiliti dall'articolo 2721 del Codice Civile per l'ammissione della prova testimoniale operano quando il contratto sia dedotto come fonte di reciproche obbligazioni fra le parti e non anche nel caso in cui lo stesso sia invocato, secondo le parole della Corte di una pronuncia del 2005, ad colorandum possessionem in quanto diretta a caratterizzare il particolare stato di fatto inerente alla detenzione o possesso del bene. Dunque, la prova testimoniale del contratto è ammissibile quando essa corrisponde all'interesse processuale limitato all'accertamento del contratto come fatto storico e non come fonte di obbligazione negoziale a carico della controparte. E tale divieto non vige solo fra le parti contraenti, ma anche nei confronti di qualsiasi soggetto, compresa la curatela fallimentale a cui si voglia opporre come fonte di sua obbligazione un contratto. E in questo senso è interessante la pronuncia della Corte d'Appello di Firenze del 2008, la numero 759. Inoltre, una pronuncia più recente del 2018 ha visto una Cassazione stabilire che non viola l'articolo 2721,1 del Codice Civile il giudice che, relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto avuto riguardo alla sua natura e alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite eccedesse il limite previsto dalla citata disposizione. Spostandoci invece in materia di pagamento di somme di denaro, La Suprema Corte ha stabilito che poiché ai sensi dell'articolo 2726 le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto di prova testimoniale in ordine al pagamento di somme di denaro eccedenti il limite dei 2,58 € previsto dall'articolo 2721. Questa deroga è però subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi ai notevoli sborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta. In giurisprudenza costituisce un principio pienamente consolidato il fatto che l'ammissione della prova testimoniale, oltre i limiti di valore stabiliti dal 2721, costituisca un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio o mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato. E tra le numerose massime in questo senso, cito la sentenza 11.889 del 2007. Peraltro, il giudice, laddove ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto dal 2721, non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova testimoniale, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità. Questo secondo quanto previsto da una pronuncia del 2003. Secondo poi la Corte di Appello di Napoli del 2002, la giurisprudenza di merito ha dunque precisato che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore del 2721 costituisce sempre un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, né l'adozione di un formale provvedimento di ammissione. Infatti, l'ammissione della prova contestata suppone comunque inequivocamente un implicito riconoscimento della sussistenza di ragioni giustificative di tale superamento. Poi, attraverso una ricerca sulla giurisprudenza più recente, in tema sempre di ammissibilità della prova per testimoni nel giudizio civile, è stato previsto che l'autorità possa consentire la prova testimoniale oltre il limite posto dal primo comma del 2721 con riguardo alla qualità delle parti, come abbiamo precedentemente detto. E in questo senso cito una sentenza interessante del Tribunale di Piacenza del 2019, in cui si ritiene che questa espressione qualità delle parti debba essere riferita a qualsiasi relazione personale delle parti, non necessariamente di natura familiare, che possa comunque spiegare o giustificare la mancata precostituzione di un documento scritto. Volgendo adesso lo sguardo al successivo articolo, il 2722, questo stabilisce che la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Quest'articolo introduce dunque un'ulteriore limitazione all'ammissibilità della prova per testimoni, vietandola qualora essa abbia oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, sempre però che si alleghi che la stipulazione dei medesimi sia stata anteriore o appunto contemporanea al documento medesimo. Questo divieto di provare per testimoni patti aggiunti o contrari, previsto dall'articolo 2722, si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non può quindi operare riguardo atti contenenti dichiarazioni unilaterali. In giurisprudenza questo è stato più volte ribadito dalla Corte. Posso citare ad esempio una recente ordinanza del 2019 della Cassazione, la numero 23.414. In dottrina, invece, citando Grasselli, quest'autore ha correttamente rilevato l'intenzione del legislatore di impedire che il contenuto di un accordo sancito in un documento possa essere integrato o addirittura contraddetto attraverso l'allegazione dell'esistenza di accordi verbali anteriori o contestuali, che in base alla comune esperienza le parti avrebbero potuto o comunque dovuto inserire nel documento medesimo. Tornando invece alla giurisprudenza, in numerose pronunce comunque è stata focalizzata in modo piuttosto rigoroso la nozione di documento e di patti aggiunti o contrari, tali da integrare la fattispecie prevista dalla norma in esame. È stato pertanto chiarito che il concetto di documento va riferito al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, appunto. È pacifico in giurisprudenza che l'espressione documento usata negli articoli 2722 e 2723 del Codice Civile va intesa nel senso di atto scritto avente contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto contrario che si vuole provare con testimoni, con la conseguenza che i limiti alla prova testimoniale stabiliti dalle norme suddette non operano nel caso di atto formato unilateralmente. Tuttavia, affinché operi questo divieto di cui al 2722, non è necessario che il patto di cui è sottintesa la natura convenzionale rechi la sottoscrizione di entrambe le parti, essendo sufficiente comunque che risulti anche di fatto e per comportamenti concludenti l'accettazione del destinatario, e parimenti risulta azionabile anche il contratto privo della sottoscrizione di chi agisce in giudizio, giacché l'accordo potrebbe perfezionarsi anche in un secondo momento, allorché risulti per comportamenti concludenti un'adesione implicita o esplicita alla proposta. Resta fermo comunque il divieto stabilito dall'articolo 2722 di provare per testimoni circostanze contrarie al contenuto di un patto scritto, che riguarda prove dirette a dimostrare per un rapporto convenzionale una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, in dipendenza dall'allegata stipulazione verbale di accordi integrativi o contrari in un momento anteriore o contemporaneo a quello di formazione della scrittura, mentre a tale divieto risulta estranea l'ipotesi in cui si vogliono provare fatti storici che non alterino invece la veridicità della prova documentale, secondo una pronuncia della Cassazione del 2010, la 13.876. È poi lecita ed ammissibile anche la prova testimoniale diretta a fornire la dimostrazione dell'esistenza di fatti utili a chiarire la situazione antecedente alla conclusione del contratto e quindi ad interpretare la volontà delle parti, quale risulta dal contenuto del documento, oppure a precisarne la portata. In ultimo mi soffermo anche sull'articolo 2723, sui patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento avvenuti posteriormente invece alla formazione di un documento, per il quale appunto l'articolo 2723 consente la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali. Così, ad esempio, è stata ritenuta rientrante nella previsione di cui all'articolo 2723 e dunque ammissibile la prova testimoniale avente ad oggetto la pattuizione verbale modificativa della durata del contratto risultante da un documento, qualora la proroga sia convenuta verbalmente mentre il rapporto sia ancora in vita. La Cassazione, con diverse pronunce, quale ad esempio le pronunce 21.443 del 2012 e poi dell'anno successivo 2013, ha precisato che l'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi degli articoli 2722 e 2723, come quella relativa al superamento del limite di valore, non derivando da ragioni di ordine pubblico processuale quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio. Qualora, peraltro, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità nella prima istanza o difesa successiva all'atto, oppure alla notizia di esso, così come previsto ai sensi dell'articolo 157,2 del Codice di procedura civile. L'una eccezione, quella di inammissibilità, non deve infatti essere confusa, dice la Corte, con l'altra, quella di nullità, né può ad essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera ex ante per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce ex post per evitare che i suoi effetti si consolidino. Concludo qui la mia trattazione sugli articoli 2721, 22 e 23 del Codice Civile, su cui la giurisprudenza, devo dire, si è pronunciata numerose volte e di cui perciò tratterò in maniera più ampia nella mia relazione. Grazie a tutti.